purtroppo dello spiacevole evento dell'accoltellamento di tre attivisti e attiviste curdi che si stavano recando al consolato di Bruxelles per votare in occasione del referendum di proposta di riforma costituzionale che era stato promosso da Erdogan per accentrare i suoi poteri e continuare la sua politica di fascistizzazione della società turca. E eravamo un po' insomma rimasti che ci saremmo risentiti per parlare un po' del risultato del referendum in generale, in particolare del voto all'estero in Belgio per un aggiornamento un po' in generale su un processo di progressiva insomma invasività soprattutto dello Stato turco nella politica, anche nella politica interna dei stati come il Belgio, e proprio a breve ci sarà insomma un episodio che poi più tardi descriverò meglio che va proprio in questo senso. Anzitutto, partendo dal risultato del referendum di cui dai microfoni della radio si è parlato diffusamente nelle scorse settimane, si conferma un po' analizzando anche i dati del voto all'estero quello che...
Ricordiamo, stiamo parlando del referendum che si è svolto in Turchia sul presidenzialismo voluto da Erdogan
Esattamente, sì. Analizzando un po' i risultati del referendum sul voto all'estero, si conferma un po' quello che avevamo detto già da questi microfoni in occasione della scorsa volta che ci eravamo sentiti, ovvero che anche l'attacco che c'era stato a Bruxelles per cercare di intimidire anche coloro che si volessero recare alle urne per votare contro l'HPP e quindi contro il partito del sultano Erdogan, e questa affermazione viene confermata dal fatto che in realtà la vera vittoria del referendum l'HPP ed Erdogan l'hanno ottenuta proprio con i voti all'estero, perché se come insomma penso gli ascoltatori sapranno, la percentuale di vittoria e di scarto in termini generali è stata di poco più dell'1%, quindi siamo sulle percentuali intorno al 51-49 tra sì e no, al netto peraltro dei brogli elettorali più volte denunciati dall'opposizione. Per quanto riguarda i voti all'estero invece i numeri sono ben diversi, per cui abbiamo una media del 70% di votanti per il sì, quindi per il partito di Erdogan e in generale per le politiche di progressivo accentramento dei poteri di Erdogan, e una percentuale ben più misera, quindi del 30% di voti contrari. Questo per far capire anche un po' l'interesse, il grande interesse che aveva Erdogan nel cercare quantomeno di ottenere un risultato schiacciante da parte della comunità di votanti all'estero, in modo da poter sopperire in qualche modo alle gravi mancanze di cui evidentemente era già consapevole di avere all'interno dei grandi centri urbani come Istanbul, come Ankara, ma anche nel sud-est, nella parte del sud-est turco che è a maggioranza curda. Anche in Belgio questa tendenza si è confermata, e anzi in Belgio c'è stato una percentuale di quasi il 77% di voti a favore della riforma proposta da Erdogan. Per renderci un po' conto della situazione e della grande percentuale, solamente in Libano c'è stata una percentuale più alta del Belgio col 93%, per cui comunque parliamo di un contesto, quello belga, in cui l'HPP ha veramente una vera e propria roccaforte, nonostante ci sia anche una grande comunità curda, ma i numeri appunto della comunità sono alti, ma sono alti anche quelli della comunità turca, e soprattutto quelli della comunità turca molto fedele a Erdogan, e questo fattore va anche ricercato nel fatto che ovviamente il progressivo avanzare delle politiche securitarie e delle politiche soprattutto razziste di segregazione nei confronti dei migranti, soprattutto in paesi come il Belgio, dopo gli attentati, ma non solo, anche in termini più generali, conducono molte di queste persone a, a un progressivo avanzare del fondamentalismo e quindi a una progressiva radicalizzazione che poi li porta appunto a fare scelte anche di un certo tipo, tra cui quella appunto di seguire più alla lettera insomma il processo di, e soprattutto guardare con favore il processo di islamizzazione che Erdogan sta portando avanti nella società turca e più in generale di avversità con la società occidentale. Questo un po' per fare anche un quadro generale della composizione del voto all'estero per quanto riguarda il referendum, che è un aspetto che è stato che magari non è stato osservato in maniera più approfondita, ma che ha avuto una rilevanza importante all'interno della dinamica di voto per l'approvazione del referendum. A questo va aggiunto che ovviamente l'opera di da queste parti qui in Belgio la chiamano erdoganizzazione proprio della politica interna di vari stati, soprattutto di quelli in cui la comunità turca è molto forte, e il Belgio appunto, come dicevo prima, è uno di questi, si conferma anche nella volontà di proprio inserirsi all'interno di affari di politica interna in maniera sempre più incisiva, e proprio diciamo un esempio evidente purtroppo di questo meccanismo è proprio una nuova udienza di un processo contro 32 attivisti curdi, 10 ONG e persino due canali televisivi locali che sono accusati di complicità nel terrorismo per supporto più o meno diretto alle attività del PKK. Un processo questo che aveva già visto una sua prima in qualche modo conclusione il 3 novembre del 2016, quando dopo anche una grande campagna di mobilitazione da parte della comunità curda si era riusciti, anche attraverso diciamo facendo esprimere e schierare politicamente numerosi esponenti della politica europea, si era riusciti in qualche modo a far sì che la Corte federale del Belgio non riconoscesse questo tipo di accusa che voleva essere intentata da parte del procuratore federale, che ovviamente era ed è tuttora al soldo dello Stato turco. Si era riusciti a far sì appunto che le nuove politiche antiterrorismo approvate dopo gli attentati dello scorso marzo, e che volevano essere in questo modo strumentalmente utilizzate contro i curdi, accusati appunto di avere di supportare in maniera più o meno diretta un'organizzazione considerata terroristica dall'Unione Europea e in generale un po' da tutti i paesi occidentali, che è il PKK, ma la Corte federale belga aveva rigettato questo tipo di accusa, affermando che che giuridicamente le leggi antiterrorismo per la politica interna del Belgio non erano applicabili a questo caso, perché si stava parlando di un conflitto armato che era fuori dai confini dello Stato belga, e che dunque non poteva essere applicata la legge antiterrorismo in senso stretto, poiché l'attività armata che si veniva contestando era parte di una guerra più grande, non era appunto un'attività svolta sul territorio dello Stato belga, e che dunque le leggi antiterrorismo approvate dopo gli attentati non erano applicabili. Questo tentativo di criminalizzazione della comunità curda, e più in generale del PKK e della rivoluzione che si sta portando avanti in Rojava e nella Siria del Nord, è stata ripresa in mano negli ultimi tempi dallo Stato turco in maniera anche più incisiva, poiché si è proprio lo Stato turco in persona si è costituito parte civile all'interno di questo processo e sta attuando pressioni neanche troppo velate nei confronti della Procura federale affinché venga riaperto questo fascicolo nei confronti di questi attivisti curdi di queste ONG, per cui le preghiere dello Stato curdo sono state in qualche modo accolte e il 9 maggio ci sarà una nuova udienza di questo processo con il tentativo da parte dello Stato turco di inserirsi come parte attiva all'interno di questo processo e formulare delle accuse ben precise contro gli attivisti curdi e in qualche modo cercare di proprio quindi di inserirsi all'interno di dinamiche appunto di politica interna degli stati come sono come la magistratura e di processi per insomma per portare quello che a tutti gli effetti si delinea come un processo politico, per cui si cerca anche di disconoscere quella che è stata la pronuncia della Corte federale belga di novembre e si cerca di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica oltre che della magistratura una questione che ha sempre più insomma il sapore di una di un processo dai tratti eminentemente politici da parte dello Stato turco e che comunque conferma una grande attenzione e anche un'opera diciamo anche abbastanza certosina da parte dello Stato turco in diversi contesti per cercare di criminalizzare sempre più l'istanza della comunità curda e più in generale ciò che sta avvenendo nella Siria del Nord, ma non solo, e quindi in qualche modo delegittimare tutto il lavoro anche che stanno facendo i curdi all'interno delle istituzioni europee piuttosto che di molti altri contesti per cercare di crearsi una legittimità e sostanzialmente di sostenere la propria esistenza e comportarsi appunto come una comunità riconosciuta e non invece essere relegata ad organizzazione terroristica o paraterroristica come Erdogan e l'HPP vorrebbero far passare. Un ultimo aspetto che è interessante sottolineare è anche che all'interno di questo processo si viene a delineare in qualche modo tutta la politica che fa la comunità curda anche di controinformazione piuttosto che di protesta, piuttosto che di raccolta fondi, piuttosto che di appunto conferenze sulla situazione dei curdi nei vari contesti statali che si vanno che si vivono nella loro terra, viene considerata tutta indistintamente come attività gestita, definita, delineata e organizzata dal PKK in una visione anche abbastanza riduttiva di quella che di quello che è diventata un po' la politica curda e anche la rivoluzione nella Siria del Nord del Rojava, che ha sicuramente figlia dell'elaborazione teorico-politica di Öcalan e quindi ha un legame estremamente forte con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e quindi con il PKK, ma è anche un qualcosa che ormai è andato al di là dei rapporti con il PKK e soprattutto è una vera e propria rivoluzione che sta teorizzando e sta mettendo in pratica anche un sistema politico che è quello del confederalismo democratico e che non è solamente la parte di una politica partitica e men che meno solamente una parte di politica militare, ma è anche un'elaborazione politologica estremamente avanzata che si sta sperimentando in Medio Oriente e dunque c'è proprio un tentativo non solo di delegittimare l'esistenza delle istanze curde la loro esistenza stessa, ma c'è anche proprio un tentativo di delegittimare l'esperimento politico che si sta cercando di creare in Medio Oriente con il modello politico del confederalismo democratico, evidentemente perché appunto è un modello estremamente pericoloso per tutti gli attori occidentali o comunque finanziati dall'Occidente in quel quadrante, la Turchia su tutti, perché mina alla base lo Stato-Nazione e in generale il modello politico di stampo statalista e capitalista che questi soggetti vogliono portare avanti e che invece i curdi e il confederalismo democratico più in generale minano alla base.
E va bene, quindi insomma la situazione lì a Bruxelles ci hai fatto un bel quadro di tutto quanto. Non so se vuoi aggiungere altro rispetto alle vicende invece appunto che riguardavano appunto i migranti che sono in quel paese, che insomma anche come avrai sentito anche qui in Italia e a Roma, insomma la situazione è veramente orribile. C'è stato l'ultimo omicidio proprio ieri.
Purtroppo ho sentito. Guarda, l'unica cosa che posso aggiungere, che un po' si ricollega anche a quello di cui parlavo poco fa rispetto al discorso del processo e delle leggi antiterrorismo, è che proprio il 1° maggio, quindi pochi giorni fa, in Belgio sono entrate in vigore una serie di nuove norme antiterrorismo che fondamentalmente sono un po', diciamo, riprendono un po' le norme anche che sono state varate in Francia con lo stato d'urgenza, e che fondamentalmente vanno ad aggravare ulteriormente una situazione già estremamente difficile che c'è in Belgio rispetto alle leggi antiterrorismo e in generale alla situazione che si è creata dopo gli attentati di marzo. E con queste leggi si legittimano anche una serie di meccanismi anche di prevenzione, non solamente di opera sul campo, ma anche proprio di opera di prevenzione da parte dei servizi segreti e soprattutto di collaborazione con i servizi segreti degli altri paesi, non solo europei, tra cui quelli turchi, per cui anche il processo che si sta riprovando a portare in auge adesso il 9 maggio è probabilmente anche figlio di questa nuova normativa entrata in vigore proprio pochi giorni fa e che autorizza le forze di sicurezza belghe ad attuare ancora di più, se ce ne fosse bisogno, rispetto a quanto fa attualmente, delle politiche securitarie di prevenzione ovviamente basate su fatte su base etnica su base ovviamente di classe sociale. E ovviamente questa, insomma, la collaborazione con servizi segreti anche di altri paesi è fatta sia per almeno nominalmente per prevenire gli attacchi terroristici, ma soprattutto è fatta appunto in funzione o in questo caso, come raccontavo prima, in funzione degli interessi anche dell'Occidente in generale e degli altri paesi nelle politiche interne del Belgio. Tra l'altro, insomma, c'è anche una considerazione da fare rispetto a questo, cioè che quando c'è stato l'incidente diplomatico o presunto tale fra l'Olanda e la Turchia, quando il ministro degli esteri turco non è stato fatto atterrare in Olanda, il Belgio si è schierato nella persona del suo primo ministro Michels, si è schierato apertamente contro Erdogan, insomma, facendo anche delle dichiarazioni pubbliche di un certo tipo. Poi quando si è verificato l'accoltellamento il mese scorso, quando c'è durante il referendum, ovviamente non ha preso questo tipo di posizione così dura e anzi in qualche modo ha coperto l'operato dei sostenitori dell'HPP, e anche questo tipo di processo che si sta attuando adesso, che si sta provando ad attuare contro gli attivisti delle ONG, fa presagire insomma un appoggio neanche troppo velato alla politica di fascistizzazione e islamizzazione della società turca e non solo, operata da Erdogan. ma ovviamente dall'altra parte questo tipo di normative antiterrorismo saranno senza dubbio usate contro i migranti, in particolare qui a Bruxelles e più in generale in Belgio è molto sentita la questione dei sans-papiers, qui già da tempo si vedono purtroppo delle retate come si stanno vedendo in questi giorni in Italia, fatte alla metropolitana, nei luoghi di transito piuttosto che in altri contesti, in cui insomma con estrema violenza si cercano i documenti alle persone, sono ovviamente persone che hanno un colore della pelle solamente dal mulatto in su, per cui si fanno questo tipo di controlli, di retate, e chi ovviamente non ha il documento è portato immediatamente ai centri fermé, che sarebbero i CIE del Belgio, espulsi, oppure insomma gli viene dato il foglio di via.
Ancora ti interrompo un istante solo per ricordare appunto l'accoltellamento di cui parlavi, è stata l'aggressione ad opera di presunti turchi militanti dell'AKP contro i curdi che si stavano recando al seggio a votare per questo referendum di cui parlavamo prima.
Esattamente, sì, quindi insomma c'è.
Per chi ascolta, era giusto precisarlo.
Sì. Vabbè, insomma, quindi anche un po' per concludere, esistono anche negli altri paesi, in Belgio esistono già da quando c'è stata dal periodo post attentati di marzo dell'anno scorso, ci sono state subito lo Stato si è dotato subito di strumenti anche normativi per fare un determinato tipo di politiche securitarie che a tratti sfociano anche nella pulizia etnica, quindi diciamo che anche da queste parti le norme come il decreto Minniti non sono fatte sulla falsariga del decreto Minniti non sono certo nuove all'ordine del giorno, e anzi si va sempre più verso una progressiva stretta delle politiche securitarie e soprattutto un controllo estremo loro della politica interna, in cui non sono ammessi spazi di dissenso né tantomeno spazi o istanze come quelle dei curdi, che sono contrarie agli interessi occidentali e della NATO.
Va bene, quindi ti ringrazio di questa molto esaustiva corrispondenza, ma tanto ci continueremo a sentire finché sarai da quelle parti, e speriamo che presto ritorni anche da queste parti, ma questo lo aggiungo io. E quindi ti saluto, se non vuoi aggiungere nient'altro, e ci sentiremo al più presto.
Perfetto, grazie a tutti e a tutte, ci sentiamo presto, buona giornata.
Ciao, grazie ancora.